In diretta Paolo Mossetti, giornalista e scrittore. Ciao Paolo, ci senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, noi ti abbiamo chiamato per aiutarci a fare un po' il quadro della situazione negli Stati Uniti. Infatti è una situazione che evolve di ora in ora, in giorno, un'elezione che sembra in pratica non finire mai, questo conteggio di voti che si rimanda di giorno in giorno, ma anche situazioni particolari. La stessa Fox News ammette la vittoria di Biden, che sembra ormai sicuro, ma ecco, c'è sicuramente confusione sotto il cielo nordamericano. Quindi io incomincerei, insomma, nel chiederti se ci puoi un po' inquadrare le notizie delle ultime ore, poi magari passeremo a qualche domanda un po' più specifica.
Sì, diciamo che la partita si sta giocando in quattro stati: Georgia, Nevada, Arizona e Pennsylvania. Biden ha bisogno ancora di 17 grandi elettori per vincere. Se vincesse in Pennsylvania sarebbe fatta, perché la Pennsylvania ne vale 26, oppure la strada è quella di farcela attraverso altri due stati a caso degli altri tre. Al momento, diciamo, è data quasi per certa la vittoria di Biden in Pennsylvania, dove comunque ancora in leggerissimo svantaggio rispetto a Trump, però secondo le tendenze degli scrutini di queste ultime ore Biden dovrebbe, insomma, quasi sicuramente farcela alla fine, secondo alcuni sondaggisti anche tranquillamente. Soltanto manca l'ufficialità, le tendenze vanno nella direzione di un sorpasso di Biden in Pennsylvania e in Georgia, mentre invece dovrebbe farcela di pochissimo in Nevada e forse anche in Arizona. Quindi diciamo che potrebbe succedere ancora che Biden potrebbe vincere abbastanza tranquillamente, oppure di poco. Però ecco, diciamo che al momento Biden lo si può dare presidente al 96-97%, diciamo così, tranne colpi di scena clamorosi che ormai sono smentiti un po' da tutti.
Certo è che comunque i sondaggi che nelle ultime settimane ancora una volta si sono dimostrati abbastanza fallimentari, perché è vero che davano in vantaggio Biden, ma apparentemente, da quello che almeno si era potuto leggere nelle scorse settimane, i sondaggi davano un vantaggio sicuramente molto più netto, che poi non si è rispecchiato almeno nelle urne, quelle che sono state spogliate a oggi.
Ma guarda, io questo ci andrei un po' cauto, nel senso che i sondaggi sì hanno sbagliato abbastanza in Florida, che sarebbe stata una vittoria importante per Biden, avrebbe risolto, diciamo, le elezioni anche molto prima. Però nel complesso, insomma, lo davano in vantaggio a livello nazionale di circa l'8%, alla fine il vantaggio potrebbe essere, insomma, del 5%. In generale poi devo dire, gli stati decisivi, che rischiano di essere decisivi per la sconfitta di Trump, sono stati più o meno tutti quanti azzeccati. Quindi io in realtà scagionerei i sondaggi dalle loro colpe, e direi anche questo, cioè che molti analisti avevano correttamente previsto già 2 mesi fa, se non di più, che ci sarebbe stato questo fenomeno del cosiddetto miraggio rosso, cioè tutti i repubblicani, anche per indicazioni dello stesso Trump, hanno votato di persona, si sono ridotti all'ultimo, mentre invece i democratici hanno votato via posta. I voti via posta però sono arrivati, e lo si sapeva, dopo il lento spoglio dei voti, diciamo, di persona. Quindi si è verificato questo fenomeno ampiamente previsto di un iniziale apparente vantaggio clamoroso di Trump, e poi lentamente un ribaltamento della situazione, che in effetti era anche forse voluto da Trump per trovare una scusa, per gridare ai brogli, per gridare al grande inganno, diciamo così. Però nel complesso, ecco, si può dire che se avessimo visto le elezioni al contrario, cioè partendo dai voti di apposta, ecco, diciamo, l'immagine sarebbe stata capovolta, sarebbe sembrata una vittoria di Biden via via, diciamo così, più ridimensionata, ma alla fine devo dire, se questi saranno i risultati finali, tutto è andato più o meno come previsto. Certo è che, diciamo, c'è stata sicuramente un'affermazione dell'elettorato anche di Trump, che non ha abbandonato il suo presidente, quindi nel complesso sta andando molto forte Biden, ma è andato anche forte Trump.
Ecco, prima di passare invece magari più alla un'analisi dell'elettorato e a questo tipo di domande, vorrei ancora chiederti, ecco, sulle proiezioni che ci sono adesso in corso, invece com'è la distribuzione dei seggi al congresso, perché nei giorni scorsi si stava già prefigurando di nuovo una situazione in cui Biden sì avrebbe vinto, ma con una maggioranza magari eccessivamente risicata poi all'interno del congresso statunitense. Insomma, se ci puoi fare un pochino un quadro di cosa è cambiato in queste ore da quel punto di vista.
Sì, diciamo il congresso, la Camera dei Rappresentanti era già prevista ampiamente in mano democratica. Sì, sarà una vittoria abbastanza risicata, mi sembra di capire. Hanno retto bene, diciamo, i repubblicani, mentre invece al Senato la partita si potrebbe decidere forse a gennaio. C'è ancora una possibilità per cui tutto si ridurrà a un ballottaggio per lo scranno decisivo in Georgia, se le previsioni saranno queste, saranno confermate. E per cui diciamo che il Senato è forse il rimpianto più grande dei democratici, perché mentre alla Camera era delle tre battaglie principali, la Presidenza, la Camera e il Senato, la Camera era quella più sicura, il Senato in effetti era comunque alla portata dei democratici, perché avevano scelto Biden esattamente per questo, cioè per vincere seggi decisivi al Senato e avere, nel caso di una presidenza, anche un background più coperto. E invece devo dire che la scelta sia di Biden che di Kamala Harris, forse a questo da rimproverarsi, cioè di non essere riuscita a fare il suo dovere per quanto riguarda alcune battaglie importanti per il Senato, di non aver influito come si credeva. Quindi nel complesso diciamo che siamo nella paradossale situazione per cui ancora non è ufficiale niente. Sulla carta Trump potrebbe fare un clamoroso recupero all'ultima curva, e il Senato potrebbe andare anche in mano repubblicana, tanto quanto invece una tripletta dei democratici con il controllo della presidenza, del Senato e della Camera, quindi la famosa Blue Wave di cui si parlava, che chiaramente in quel caso sarebbe storico, perché diciamo che per quanto sia stata una vittoria sudata e per quanto il trumpismo non sia stato rigettato, diciamo che un presidente incombente dopo il primo mandato non perdeva dal 1992. Negli ultimi 100 anni una cosa è successa soltanto 4 volte, per di più, ecco, tutti si aspettavano che Trump avrebbe fatto una rivoluzione vera e propria, quindi è vero che secondo molti analisti era un'aberrazione della storia, però secondo molti altri poteva essere l'inizio di un ciclo di vittorie molto più lungo. Quindi diciamo che per il momento i democratici possono dire che sì, sono stati compiuti degli errori, però allo stesso tempo va detto che si potrebbe anche concludere questo ciclo di analisi dicendo che Biden ha fatto in fondo il suo dovere.
Sì, Biden sicuramente ha fatto il suo dovere, e io ho letto un dato che mi ha abbastanza colpito da questo punto di vista, cioè che queste sono state, probabilmente saranno, le elezioni statunitensi con la maggiore affluenza dal 45, una cosa ancora non confermata, ma insomma sembrava ormai abbastanza sicura, cioè un'affluenza che si attesta oltre il 60%, su cui sicuramente ha influito tutto, cioè ha influito sia quest'epoca di Trump che tu giustamente sottolineavi, ma potrebbe anche aver influito, ecco, una coalizione a sostegno di Biden, non dico inedita ma quanto mai allargata, cioè abbiamo una coalizione dove al suo interno configuriamo dalle grandi aziende trilionarie della Silicon Valley a comunque il bacino elettorale di movimenti emergenti come Black Lives Matter, che ormai ha preso il protagonismo, insomma, negli Stati Uniti, che nessuno sicuramente glielo potrebbe negare. Ecco, il sostegno di Trump, scusa, il sostegno a Biden è largo, forse troppo largo. Tu come la vedi? Nel senso, Biden sarà in grado comunque un minimo di raccogliere e di restituire a questo suo sostegno così largo anche delle soddisfazioni nel corso di una presidenza?
Sì, è una bella domanda. Guarda, diciamo che dai dati che emergono dagli exit poll e anche poi dai voti delle singole contee, Biden sicuramente ha fatto meglio della Clinton, nei sobborghi, tra gli operai, tra i famosi operai white, working class, che in effetti sono stati decisivi per la vittoria nei stati dei Grandi Laghi, che sono stati tolti dalle mani di Trump. Allo stesso tempo Biden ha fatto benissimo nelle grandi città, nella costa est, nella costa ovest, laddove già era forte il consenso dei democratici. Quindi diciamo Biden ha raccolto tutti i voti della sinistra, dei liberal, dei progressisti, degli studenti, metropolitani. Allo stesso tempo ha in effetti allargato il suo consenso tra l'elettorato più tradizionalista, più conservatore, più diciamo stabile dal punto di vista culturale. E in effetti la grande domanda è questa, cioè se Biden riuscirà a da un lato tenere con sé quello che ha conquistato con grande fatica da Trump e dall'astensione, e dall'altro lato diciamo accontentare una serie di richieste provenienti dai nuovi segmenti giovani, multietnici, penso per esempio alla questione dell'allargamento dei diritti civili e minoranze, eccetera. Quello che posso dire è che sinceramente bisogna andare con i piedi di piombo, cioè allo stesso tempo bisogna pensare che non tutto ciò che è stato emesso con la rivolta di Trump può essere dismesso come un'aberrazione, come un capriccio dei razzisti, degli xenofobi, dei bianchi, bensì come insomma deve essere affrontato come qualcosa di ragionevole, cioè pensare anche al senso di decadenza di alcuni territori degli Stati Uniti, la carenza nelle infrastrutture. E devo dire l'intelligenza di Biden dovrebbe essere quella, da un lato, di non stuzzicare, se veramente il risultato sarà confermato di questa vittoria, la guerra culturale però da sinistra, cioè spingere troppo l'acceleratore su questioni legate alla cultura dell'identità, delle minoranze. Non voglio usare la parola politicamente corretto perché chiaramente è stata ormai completamente sequestrata dalla destra, però diciamo da un lato cercare di buttare un po' di acqua sul fuoco del radicalismo di alcuni segmenti della sinistra, soprattutto accademica, e al tempo stesso però affrontare con un po' di discrezione questi temi, cioè puntare sull'ambiente, puntare un'accoglienza dell'immigrazione più umana rispetto a quella di Trump, senza magari darlo troppo a vedere, senza far capire che in qualche modo il Partito Democratico rischia di radicalizzarsi in modo da non perdere quello che ha conquistato, e anche sapendo perché in effetti alcune delle battaglie portate avanti da Trump verranno comunque portate avanti da quelli che verranno dopo di lui o da lui stesso, che potrebbe, al momento non si sa che cosa farà se dovesse perdere, potrebbe diventare tanto un personaggio televisivo, fondare il suo canale, la sua rete, il suo network reazionario, tanto puntare alla presidenza nel 2024. Quindi diciamo che il trumpismo non è affatto sconfitto, ma lo si sapeva, chiunque aveva un minimo di coscienza di quello che sta succedendo in questo momento può prevedere che ancora non è finita la battaglia contro il nazionalpopulismo a livello mondiale. E al tempo stesso però va detto che gli Stati Uniti si sono dimostrati molto più tolleranti e liberal, per dirla così, e accoglienti nei confronti delle battaglie delle sinistre di quanto poi molti osservatori di sinistra stesso dicevano. Mi ha fatto ridere da questo punto di vista uno sfogo di bifo cioè di Franco Berardi, che ovviamente nelle ore in cui sembrava possibile una vittoria clamorosa di Trump ha detto: io ho disprezzo con tutto il mio cuore gli Stati Uniti, mi fanno pena. È una reazione che abbiamo avuto molte più volte, però va anche detto con un po' di intelligenza in più forse che diciamo una serie di cose sono successe e vanno riconosciute. Cioè gli Stati Uniti hanno visto 6 mesi di scontri di piazza anche forti con Black Lives Matter conquistare le prime pagine, mentre al paese reale, tra virgolette, fatto di tradizionalisti, operai, gente che segue un ritmo di vita molto più schematico, veniva detto di stare a casa perché c'era il coronavirus. E nonostante questo i democratici hanno vinto con i voti anche della sinistra, ma anche del popolo più tradizionalista. Quindi tutto sommato alla sinistra è andata bene. Molte battaglie, per esempio sulla depenalizzazione della droga, sono state vinte in queste ore. Quindi nel complesso, ecco, la galassia delle sinistre e dei liberal può dire di non essere stata rigettata, anzi di essere stata tollerata più che bene. Al tempo stesso però non bisogna stravincere, secondo me, e cercare di unire le battaglie ambientali, le battaglie del rispetto delle minoranze a una sorta di compromesso, di conciliazione con l'altra parte, quindi ecco, diciamo, cercare di non umiliare gli sconfitti liquidandoli come appunto un'incongruenza della storia, come un'altra metà dell'America totalmente razzista o fascista, anche se in effetti in molti casi purtroppo è così. E non sarà facile andare d'accordo.
Ma infatti, almeno apparentemente, sembra che il solco tra, insomma, gli Stati Uniti metropolitani e quelli rurali si stia inabissando ulteriormente. C'è una divisione che sicuramente c'è sempre stata dagli inizi degli Stati Uniti d'America, ma insomma negli ultimi anni sembra allargarsi, sembrano due galassie che si allontanano, non sempre divisioni basate su elementi magari razziali, anche perché insomma quelle che una volta potevano essere minoranze adesso negli Stati Uniti sono oggettivamente maggioranze, quella degli afroamericani, dei cosiddetti latinos e via dicendo, ormai sono diventate a tutti gli effetti la maggioranza del popolo statunitense. Quindi tu hai visto anche tu in queste elezioni, insomma, un allargamento di questa frattura che segna comunque una divisione che è sempre stata latente, ma che adesso anche con Trump e con questa nuova sinistra, se vogliamo dire, statunitense, si inasprisce ulteriormente.
Sì, io non sono particolarmente ottimista per quanto riguarda il futuro della convivenza civile negli Stati Uniti. C'è da dire questo: gli elementi di ottimismo per chiunque si definisca progressista, che poi è un'etichetta che insomma vuol dire tutto e nulla, sono che gli elementi di speranza, che per esempio la demografia in questo momento favorisce il Partito Repubblicano, nonostante le conquiste sorprendenti peraltro di Trump tra le minoranze, tra i neri e tra gli ispanici, tendono a penalizzare il GOP, perché comunque i giovani, gli istruiti aumentano le minoranze e continuano a votare sempre più a sinistra. Tra l'altro c'è questo fenomeno per cui paradossalmente proprio l'economia globalizzata, proprio l'economia aperta rende le grandi città sempre più invivibili, sempre più costose. In più poi mettiamoci anche la crisi del coronavirus, quindi questo potrebbe spingere molte giovani coppie a basso reddito di sinistra sempre più negli stati dell'interno, che al momento sono a maggioranza repubblicana, o anche professionisti, diciamo, potrebbero vedere che conviene di più vivere in stati che fino adesso hanno votato in massa per Trump. Quindi è una cosa che sta già succedendo, quindi paradossalmente l'onda blu liberale di sinistra potrebbe spingersi verso l'interno. Il big tech, piaccia o no, uscirà rafforzato dal coronavirus, quindi se il big tech deciderà di appoggiare una serie di battaglie progressiste, diciamo, piaccia o no, le sinistre avranno questo scomodo ingombrante alleato. Al tempo stesso, ecco, quello che voglio dire è che bisogna fare tesoro della lezione e del, tra virgolette, sempre pericolo scampato di un trionfo di Trump, cercando di raccogliere i segnali lanciati dalla rivolta populista, di cui Trump è soltanto un sintomo, ricordiamolo, non è chiaramente la causa. Quindi anche sul tema del protezionismo, dell'interventismo statale, oltre alla solita battaglia per la sanità universale su cui si fissano le sinistre, o il reddito minimo, che sì, sono cose importanti, però non risolvono strutturalmente, secondo me, il dramma di questa spaccatura. Ecco, io fare un po' di attenzione, quindi cercare di trovare toni più concilianti per quanto riguarda le battaglie culturali, non appoggiare poi persone troppo divisive anche intellettualmente sulle questioni legate alle minoranze, cercare di cogliere l'importanza delle opere pubbliche, del rendere le città posti più gradevoli dove vivere, e sì, affrontare poi anche il tema chiaramente della redistribuzione del reddito, che però purtroppo non è la battaglia decisiva di chi vota Trump, purtroppo non è solo una questione di ansia economica, ma anche di status, di cultura che si sente minacciata, come ben sai. Quindi ecco, io dico che i trend di lungo termine sono abbastanza favorevoli all'universo progressista, però ecco, tendenzialmente parliamo di una civiltà in crisi, di Stati Uniti che, per quanto abbiano il dollaro più forte del mondo, sono comunque destinati a vedere il loro primato, diciamo così, diminuire al momento, la Cina che trionfa sempre di più.
Certamente, sì. Poi chissà che da questo, invece, da personaggi divisivi e da comunque una necessità neanche latente, anzi proprio palese negli ultimi mesi di radicalismo, non escano delle sorprese abbastanza interessanti. Lo stiamo vedendo, insomma, anche negli stati dove i rappresentanti così più legati a una sinistra forte, se vogliamo, hanno raccolto dei risultati notevoli. Ora, considerando anche l'ora, io ti chiederei più che altro, come ultima domanda, se ci puoi fare un attimo il punto dei prossimi passaggi, nel senso, cosa ci dobbiamo aspettare a livello anche proprio di tempi nei prossimi giorni, come quali sono i tempi, insomma, dell'arrivo degli spogli del voto postale, quali saranno, insomma, qual è il calendario un pochino delle prossimi giorni, settimane su questo fronte, e sì. Poi, insomma, se hai delle conclusioni.
Sì. Guarda, molto brevemente, oggi, facendo mille scongiuri, dovremmo avere i risultati della Pennsylvania, e che, se confermata la tendenza di queste ore, dovrebbe dare la vittoria definitiva a Biden. La Pennsylvania dovrebbe registrare entro oggi, penso nelle prossime massimo 6 ore, facendo gli scongiuri, il ribaltamento del voto, quindi diciamo vittoria di Biden, 26 voti elettorali, a lui ne servono 17, quindi insomma difficilmente Trump potrà ribaltare questa cosa nei tribunali. A quel punto poi mancherebbero Nevada e Arizona, che anche se diciamo vincenti per Biden non sarebbero più necessari, altrimenti se dovesse succedere il miracolo opposto per Trump in Pennsylvania, bisogna aspettare, perché Nevada e Arizona non basterebbero a Biden, e la Georgia si prevedono tempi ancora lunghi, quindi addirittura in quel caso, se entro le prossime 6 ore la Pennsylvania non dovesse registrare un ribaltamento, se ne parla addirittura domani per l'ufficialità. In ogni caso alcuni analisti pesantissimi, sondaggisti come Nate Silver, hanno praticamente già detto che Biden ha vinto, i servizi segreti stanno già circondando la residenza di Biden per, insomma, proteggerlo da eventuali assalti dei più estremisti sostenitori di Trump, quindi insomma Biden sta già parlando da presidente in carica. Diciamo che entro stasera, ora italiana, dovremmo avere più o meno l'ufficialità, però non vuol dire che Trump sarà disposto ovviamente ad ammettere la sconfitta.
Allora, con questo noi ti ringraziamo un sacco, Paolo Mossetti, per essere stato con noi. Insomma, ci hai aiutato un po' a capire quello, il caos statunitense delle prossime ore. Magari avremo modo nei prossimi giorni e settimane di risentirci magari un nuovo presidente degli Stati Uniti, delle nuove situazioni nelle piazze, insomma, un Nord America ancora tutto da raccontare. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Noi ti auguriamo, insomma, una buona giornata.
Va bene, grazie a voi, buona giornata.